Giovanni Boccadoro. Farà l'avvocato, pensava mamma Antusa con una punta d'orgoglio materno. Sarà un avvocato di grido che metterà in ombra persino il grande Libanio, si dicevano nella popolosa città d'Antiochia le persone che vedevano passare Giovanni, il figlio di quell'alto ufficiale dell'esercito pluridecorato che si chiamava Secondo. Pochi anni prima nessuno l'avrebbe detto. Te lo immagini questo ragazzo che esce di casa ogni mattina fresco e pulito per andare a scuola, scortato da un uomo maturo? Non è una guardia del corpo o l'attendente del padre, è una specie di domestico abbastanza istruito che chiamano pedagogo e che gli cammina a fianco portandogli gli strumenti del mestiere. Tavolette spalmate di cera, una specie di biro di legno appuntita da una parte per scrivere sulla cera e piatta dall'altra per cancellare gli errori, e ancora una specie di barattolo che racchiude le lettere dell'alfabeto. Niente carta, niente inchiostro. Le mani, quando si scrive, restano pulite, ma la tentazione di far palline con qualche grumo di cera raschiata e di schizzarle di soppiatto sul collo dei compagni meno turbolenti è grande. Anzi, è l'unico sollievo in quelle aule infestate da zanzare che ti danzano attorno, in quel calore soffocante fra i pianti e le urla degli scolari puniti dal maestro con bacchettate sulle dita, e quando meno te l'aspetti, un calcio in uno stinco del tuo vicino di banco. E ogni santo giorno la tortura ricomincia. E così per anni. No, sinceramente Giovanni a scuola non ci va volentieri. Sarà già grande, circondato di fama, e si sentirà ancora il sangue rimescolarsi nelle vene solo al pensarci. Se mamma Antusa ogni sera non gli avesse ricordato che Gesù aveva sofferto ben di peggio, credo che avrebbe dato fuoco a tutto. Cominciò a farsi notare a 14 anni. Aveva una parlantina che incantava, proprio quel che ci voleva nella scuola che frequentava, dove il saper imbastire un bel discorso era il non plus ultra per diventare una celebrità. Ebbene, Giovanni batteva tutti, senza peraltro fare grandi sforzi. Aveva il dono di saper parlare, e le frasi e i periodi uscivano dalla sua bocca armonici e accarezzanti, quasi luminosi per le immagini che ti suscitavano nella fantasia. Era come assistere a un film. Ed era tanto per quel tempo, in cui mancavano persino gli scrittori di fantascienza, che un film potessero anche solo immaginarlo per scherzo. Parlava così bene che l'avrebbero poi chiamato Crisostomo, parola composta che in greco vuol dire bocca d'oro. Per questo tutti dicevano: sarà un grande avvocato e guadagnerà un sacco di soldi, e poveri loro quei cattivi che in tribunale gli capiteranno sotto. Libanio, suo maestro, come oratore era anche lui veramente bravo. Giovanni per questo lo stimava, ma un giorno cominciò a sentirsi infastidito. Sempre parole, parole, e solo parole, fiumi di parole, belle, roboanti. Era successo che una sera un poveraccio aveva bussato a casa sua perché aveva fame, e lui, neanche a dirlo, aveva improvvisato su due piedi un bel discorso sui danni sociali che porta la pigrizia, congedandolo poi con una finale irruente, sicuro d'aver convinto quel barbone. Più tardi, mamma Antusa, prima di dargli la buonanotte, aprì come sempre faceva la Bibbia e lesse lentamente queste parole dalla lettera di San Giacomo. Se un fratello o una sorella sono nudi e hanno bisogno del pane quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, riscaldatevi e nutritevi, senza dar loro il necessario per il corpo, a che giova? fortuna che mamma Antusa fece finta di non vedere, ma per la verità Giovanni era così arrossito che avrebbe desiderato un pozzo per nascondersi. Non fu un pozzo, ma una caverna dove andò a ritirarsi dopo aver finito brillantemente gli studi. Lo credereste? Per 2 buoni anni, e il suo biografo Palladio che lo racconta, non si coricò né di giorno né di notte e prendeva brevi riposi addossandosi ad una roccia, tanto che finì col prendersi una specie di paralisi alle gambe. E non fece altro in quel tempo che rileggersi e meditarsi il testamento di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, perché qualunque cosa avrete fatto al più piccolo di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Giovanni, il Bocca d'Oro, aveva scoperto Gesù nel prossimo e gli parve la cosa più bella per cui valesse la pena di vivere. Uscì barcollando dalla caverna e tornò ad Antiochia. Tutti lo sentiranno gridare: tu mangi a crepapelle e Gesù accanto a te non riesce a sfamarsi. Tu bevi vino prelibato e a lui non dai neanche un bicchiere d'acqua. Persino i tuoi cani sono ben pasciuti, mentre Cristo muore di fame. Giovanni poteva dirlo, perché tutte le sue ricchezze le aveva già date ai poveri. Vi dico solo come morì. Da vescovo era stato molto perseguitato e l'ultimo esilio lo passò a Cucusa, sul Monte Tauro, in Cilicia. Malato a morte, i soldati di guardia lo obbligarono a una marcia forzata per trasferirsi a Pitionte, un paesino selvaggio ai piedi del Caucaso. Non vi arrivò. Lungo la strada si sentì morire e l'ultimo suo gesto fu un atto di amore verso quei soldati crudeli. Regalò loro i suoi vestiti. Era il 14 settembre del 407.